Matteo 8, 14, 15. Entrato nella casa di Pietro, Gesù vide la suocera di lui che era a letto con la febbre, le toccò la mano e la febbre la lasciò. Poi ella si alzò e lo servì. Terzo miracolo. Per comprendere la portata di questo miracolo, che sono solo due versetti, ma di una densità impressionante, dobbiamo per forza considerare i due precedenti. Quindi, se ci avete fatto caso, è importante la scelta di Matteo. Cosa ci sta dicendo? Che il miracolo nella casa di Pietro avviene dopo la guarigione di un lebbroso e di un pagano. È importante questo. E chi sono? Ecco, casa di Pietro è un termine tecnico, il lebbroso è un termine tecnico e un pagano è un termine tecnico. Matteo ci sta dicendo che Gesù guarisce la Chiesa, perché la casa di Pietro vuol dire la Chiesa, ovviamente. E allora, primo livello, Gesù è entrato veramente in quella casa. Chi è stato in Israele ha visitato la casa di Pietro, c'è ancora. Però ormai 80-90 anni dopo, quando Matteo scrive, ormai la casa di Pietro si intende la Chiesa, quindi Gesù guarisce nella Chiesa dopo aver guarito un lebbroso e un pagano. Matteo ci sta dicendo che Gesù guarisce anzitutto fuori dalla Chiesa, cioè guarisce i lebbrosi, che è una metafora per dire i paria, i lontani, i maledetti, i morti, perché un lebbroso era considerato un morto, proprio la feccia, proprio l'immondizia dell'umanità. Ecco, e poi guarisce un pagano, cioè un senza Dio, un lontano da Dio. E credo che sia bellissimo questo. Cioè, Matteo ci sta dicendo che il mondo per Dio non si esaurisce nella Chiesa. Cioè, Dio non fa preferenze, non è che guarisce all'interno della Chiesa, anzitutto. Per lui, quelli che sono dentro la Chiesa hanno la stessa, diciamo, importanza dei maledetti, dei lontani, dei pagani, dei separati, i lebbrosi, degli ultimi. Perché Dio non fa preferenze di persone. Ecco, questo è un'indicazione molto importante. E Matteo, mettendo la scaletta di questi miracoli, lo suggerisce. Quindi credo che sia una grande provocazione anche per noi. Non sentiamoci privilegiati perché siamo nella Chiesa. Dio non ama più noi, non ha un occhio di riguardo per i battezzati, per i cristiani, per... no. Cioè, Dio è la pioggia, no? Questo viene detto in Matteo, l'abbiamo visto, no? Matteo, al capitolo 5. Dio è la pioggia e l'amore che cade su tutti, sul malvagio, sul cattivo, sul maledetto, sul santo, sul cristiano, sull'islamico, su tutti. Cioè, non stiamo attenti e non... Certo che qualcuno, gli ultraortodossi, i puri, i duri, ecco, quelli, i leoni da tastiera di Facebook, no? Pensano di essere privilegiati, no? Dio non privilegia nessuno. Anzi, se proprio Dio dovesse privilegiare qualcuno, privilegia ovviamente l'ultimo, il più disgraziato, non il battezzato puro e sano, ecco. Questo è il Vangelo, ecco, non invento nulla di particolare. Quindi solo dopo, allora entra nella casa di Pietro, nella chiesa, e lì guarisce. E guarisce questa suocera a questo punto, che è una metafora ovviamente. Ora, non apro qui il discorso che questa è la suocera di Pietro, quindi vuol dire che Pietro era sposato, Pietro era capo della chiesa, primo papa sposato, no? Cioè, qui si aprirebbe, no, chiudo subito la parentesi. E una donna malata, si dice avere la febbre, ha una malattia, la febbre è un epifenomeno, la febbre è indice di qualcosa di molto più profondo. Qual è la malattia di questa donna? Fuori di metafora, di quale malattia si tratta? Di cosa è malata la Chiesa? Qui lo dice, è chiarissimo. Una volta guarita, si alza e si mette a servire. Quindi la malattia è l'incapacità di servire. Cioè l'autocentramento, l'egoismo, l'incapacità di prendersi cura, no? Questo è la malattia della Chiesa, è questo, cioè è non servizio, è non, per dirla con Papa Francesco, è non uscire in periferia, no? È non prendersi cura degli ultimi, questa è la malattia della Chiesa. La malattia della Chiesa è l'autocentramento, no? È l'autoreferenzialità, pensare di essere già a posto perché di non fare nulla perché tanto io sono della Chiesa, ecco, quindi, e no. E questa è la malattia mortale della Chiesa, la paralisi, questa donna è paralizzata. E la prima lettera di Timoteo, al capitolo 6, versetto 4, dice una cosa molto interessante, declina questa malattia, parla della Chiesa e dice... può capitare che dentro la Chiesa si vivano questioni oziose e discussioni inutili. Da ciò nascono le invidie, i litigi, le maldicenze, i sospetti cattivi. Proprio una fotografia, tra l'altro. È impietosa, però è così. Ed è molto bello ciò che dice Matteo, guardate i due verbi, la vide e la toccò. Dio vede la nostra povertà e questa diventa occasione per essere toccati. Vide, cioè... Matteo vuole far passare che lo sguardo di Dio, lo sguardo dell'amore sulla nostra povertà, su questa malattia mortale, non è motivo di ira. Qui Gesù non la sgrida, non la condanna, non la rimprovera, non la vide e toccò. È proprio questo. Quindi la nostra malattia, la nostra miseria, la nostra fragilità non ci attira rimproveri, castighi, accuse moralistiche, ma occasione, diventa occasione di essere da Lui visti e toccati. Cioè la nostra malattia diventa l'occasione perché possiamo diventare oggetto di misericordia. Cioè, è bello questo. Ora, che proprio siano andate così le cose anche dopo, questo è un altro discorso. Più delle volte la fragilità, il limite dell'uomo è diventato motivo di condanna, se va bene, la condanna, di castighi, no? Proprio di prediche moralistiche, no? E non dovevi, ma perché, ma quanto, ma come, no? Vide e toccò e guarì. Ed è molto bello il verbo vedere, è incredibile come tantissime volte Gesù nel Vangelo viene colto come colui che vede. Sarebbe bello fare una ricognizione di tutti i luoghi in cui Gesù vede e si muove per il bene. Lo sguardo di Gesù poi è uno sguardo che vede sempre oltre. Pensate quando, ad esempio, Luca 7, quando va nella casa di Simone, che c'è quella donna, no? Quella prostituta che gli si accovaccia i piedi, no? Simone, da buon fariseo, la condanna, no? Ma cosa ci fa questa donna, no? Se lui sapesse che donna è questa. Gesù lo sapeva benissimo, però vede già una santa, vede oltre. Entra in casa della figlia di Gairo, che è già morta, tutti dicono è morta, lui vede già la vita, no? Lui la vede, no, dorme, non è morta. Quindi questo sguardo, l'amore guarda sempre oltre. L'amore ha sempre uno sguardo che vede oltre quello che gli altri vedono. Questo, che credo che sia molto bello, questo sguardo di Gesù. E fino all'ultimo l'ha tenuto questo sguardo, perché poi sulla croce c'è un maledetto vicino a lui, non condannato come lui, era anche lui un ladrone, un delinquente, e lui lo vede già in paradiso, eh? Lo vede già in paradiso. Dovremmo tornare al Gesù, veramente al Gesù umano, al Gesù, questo è il Vangelo in fondo, no? Essere cristiani vuol dire questo, essere cristiani vuol dire seguire questo uomo, cioè cercare di vivere come lui, che ci ha lasciato l'esempio. Tutto il resto non c'entra, no? Crolla. Le toccò la mano, la febbre la lasciò, ella si alzò e la servì. Qui viene usato il verbo alzò e il verbo della risurrezione. Quindi potremmo tradurre, potessimo, ella risuscitò e si mise a servirle. Le toccò la mano. La mano è anche questo un termine tecnico. La mano è la mano del fare, no? È la mano dell'azione. Quindi questa donna, la Chiesa, è proprio malata d'azione, capite? E in fondo, quando è che la prima mano che si ammalò è quella di Eva, vi ricordate? Che prese il frutto dall'albero. Quindi noi, una figura anche questa, non è che Eva sia esistita, ecco, ma possiamo dire un linguaggio mitologico. Eva, quando di fronte al frutto dell'albero, si è impossessata. Quindi fare della vita un possesso, prendere, fagocitare, ingurgitare, sottrarre, tutto quel prendere, e questa è la malattia, questa è la malattia. Mentre la mano aperta è la mano del dono, è la mano del ricevere ma donare. Eva invece è soltanto quella del fagocitare, del prendere, dello strappare, ha strappato quel frutto. Impossessarsi del dono, impossessarsi della vita fa ammalare la vita, impossessarsi, fagocitare, strappare. Ciò che dà la vita invece è servire, si mise a servire, vedete? Ecco, è la donna risorta. Ciò che ci fa risorgere è l'amore, è il dono, è il prendersi cura, no? È la mano aperta. C'è un altro passo in cui Gesù incontrerà un paralitico, un uomo con la mano paralizzata, e la paralisi proprio del pugno, del pugno chiuso, e Gesù gliela apre. Quindi la vita chiusa è quella vita che ci fa morire, che ci paralizza, una vita invece che dona, una vita che si allarga, una vita finalmente che si apre agli altri, una vita risorta. Si alzò e lo servì. E sono legati due verbi, si alzò e si mise a servire, e si mise a servire e mettersi a servizio e via di risurrezione. Sono due versetti, ma vedete che c'è un mondo qua dietro, c'è un mondo. Solo che se noi leggiamo in maniera, entra nella casa di Pietro, vide la suocera, oh mi spiace, dai, alzati, su, Bravo, Gesù è proprio in gamba, Gesù aveva dei poteri, no. Che poi può darsi che non sia mai venuto questo avvenimento, cioè può darsi che non sia mai entrato nella casa di Pietro, non abbia mai guarito la suocera, no? Però capite che c'è un contenuto teologico impressionante qua dietro. Questo commento, lo leggo sempre questo commento quando siamo davanti alla casa di Pietro a Cafarna, no? È emozionante. Ecco. Qualcuno c'è stato, ti ricordo. Versetto 16. Venuta la sera, li portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: egli ha preso le nostre infermità e si è caricato le nostre malattie. Ecco, abbiamo detto, il capitolo 8 è il capitolo dei 10 miracoli, qui abbiamo due sezioni, 16 e 17 e poi 18, 22, che sono, vengono denominati sezioni redazionali, cioè c'è un'interruzione dei miracoli, poi si continua, la tempesta sedata, ecco. Però ecco, sono importanti anche queste due, diciamo, due sezioni redazionali, perché ci dicono qualcosa di interessante. Qui si parla di, venuta la sera, li portarono molti indemoniati. Forse è l'occasione per sottolineare che cosa sono gli indemoniati. Io mi scontro tantissimo l'ultima volta con un mio confratello, lunedì a pranzo, su questi demoni, no? Noi purtroppo non possiamo leggere il Vangelo con le nostre categorie. Non è il demonio che intendiamo noi, non è il diavolo, non è il Satana, questo qui. Questi demoni possono essere tradotti, anzi, se traducessimo letteralmente, dovremmo tradurre con spiriti di opposizione. Quelli sono i demoni, spiriti di opposizione. Ma cosa sono? È demoniaco, possiamo dire a questo punto, tutto ciò che si oppone alla nostra vita, alla nostra maturità, alla nostra felicità, ecco, tutto ciò che si oppone alla nostra felicità, cioè alla nostra pienezza, al nostro sbocciare, al nostro compierci come esseri umani, è demoniaco. È questo che Gesù è andato a scacciare, tutto ciò che è d'intralcio al nostro compimento. E forse sono proprio i pensieri i nostri spiriti di opposizione, cioè quei pensieri che ci provengono dall'esterno, ricadendo su di noi, capaci di dilaniarci, perché ci obbligano ad essere ciò che in realtà non siamo. Pensate quanti pensieri, pensate quanti pensieri che ci raggiungono prendi la penna Vito, anche un po' di carta se non riesci a... pensate tutti i pensieri capaci di che potere hanno su di noi i nostri pensieri negativi più che altro provenienti dagli altri, no? Noi riusciamo a assorbire i pensieri degli altri, no? E farli nostri, sono sempre più delle volte pensieri negativi, cioè le aspettative su di noi, il giudizio delle persone, no? E questo ci dilania, questo peso dei pensieri ci dilania, no? Ecco, questi sono gli spiriti di opposizione. Allora Gesù è venuto a salvarci da questi spiriti. Ma cosa vuol dire? Non che Gesù fosse un esorcista, stiamo attenti. Ma Gesù è venuto a dire a queste persone, a ciascuno di noi, perché tutti noi siamo dilaniati all'interno per mille ragioni, è venuto a dirci, o meglio, aiutarci a percepire finalmente che ciascuno può essere quello che è. Gesù è venuto a dire che noi siamo persone di una ricchezza, di una pienezza bella, che abbiamo una possibilità di compimento che è tutta nostra, che non abbiamo più bisogno di essere definiti dagli altri per essere qualcuno. È come se Gesù dicesse alle persone, alle donne, agli uomini che ha incontrato: togliti quei demoni che ti spezzano, non, guarda che non devi dimostrare niente a nessuno, tu sei prezioso per quello che sei tu. Tu hai un mondo dentro da far valere, non hai bisogno di essere definito dalle persone che ti stanno attorno. E collegato a questo, queste cose le dice molto bene un grande teologo, guarda caso psicanalista, ecco, Dreverman, il grande Dreverman, che ha scritto delle cose splendide a riguardo. Lui dice: provate a pensare tutte le volte che le persone accostavano Gesù e se ne andavano più umane, arrivavano da lui schiacciate, indemoniate. Ecco, questi sono indemoniati, cioè persone frantumate, persone spezzate, persone che non si sono mai ritenute nulla, che sono sempre sentite una nullità, perché non sempre, magari da bambini, creduti di non essere capaci a fare nulla, di non contare nulla, accostavano Gesù e andavano via rinnovate, come se da Gesù uscisse una forza, un'energia che rendeva le persone capaci di credere a se stesse. E questa è la salvezza di Gesù. Gesù non era un mago, però probabilmente accostava queste persone e le faceva andare via, come le ricomponeva, perché ancora una volta loro potevano tornare a credere in se stesse. Tu sei preziosa. Guardate che ci sono diversi passi del Vangelo in cui si dice che da Gesù usciva una forza tale. Provate a pensare Marco 5, quando quella donna, l'emorroista, lo accosta e Gesù dice: chi ha toccato le mie vesti? Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Al versetto 3 dice: e subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui. Vedete, c'è questa forza che usciva da Gesù. Era una forza, deve essere stato bellissimo, non che Gesù avesse dei poteri extraterrestri, cioè probabilmente era la sua umanità impressionante. Gesù doveva avere una carica di umanità impressionante, che chi lo accostava era proprio come accostasse un'energia, una forza potente. A me capita, non so se è capitato anche a voi, di accostare delle persone che ti fanno stare bene soltanto perché gli sei stato assieme. Ci sono persone con questa energia dentro, no? Incredibile. Ecco, Gesù probabilmente portava dentro questa cosa in maniera all'ennesima potenza. Ecco, no? Luca 6, 19, viene ripresa questa cosa. Tutta la folla cercava di toccarlo perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Ecco, è la sua umanità. Che bello essere capaci, di, perché noi l'abbiamo questa forza, ma bisogna lavorarci in qualche modo, no? Tutti abbiamo questa forza, tutti abbiamo questa energia, perché siamo umani, però bisogna magari anche lavorarci sopra, no? Noi, sembra anche interessante chiederci, le persone che ci accostano, come vanno via, no? Certo che se cominci a dire, ma guarda, una cosa impressionante è che quando tu accosti, non so, è una costante, ecco, no? Tu accosti una persona e dici, come va? La risposta che ti dice è, sono stanco, non ce la faccio più, non si può andare avanti così. Ma certo che, cosa puoi comunicare alle persone, no? E con l'umanità che usciva da Gesù era forse proprio questa potenzialità, questa forza umana che aveva la capacità di rigenerare, ecco, di rigenerare chi lo accostava. Sempre Luca 8,46. E l'altra è sempre l'emorroissa che tocca Gesù nella versione di Luca, e poi anche, e qui è bellissimo, Luca 9 dice, convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni. Allora capite che le cose tornano. Gesù manda i suoi dando questa forza e potere su tutte queste forze separatrici degli uomini che avrebbero incontrato. Vuol dire che l'essere cristiani è proprio questo, è mettere in gioco, mettere in circolo questa forza, questa energia di umanità, donandola alle persone che incontriamo. La paura di, ecco, questi indemoniati, probabilmente queste persone quando incontravano Gesù la paura scompariva, la sensazione di essere braccati si dissolveva e restava un proprio io in tutta la sua bellezza e preziosità. Questi sono i miracoli di Gesù. I miracoli di Gesù non sono da maghetto, I miracoli sono miracoli di umanità. Fare in modo che le persone smettessero di avere paura. E questo avveniva perché in Gesù viveva la convinzione che ciascuna persona merita di essere presa per mano e aiutata a ricominciare, perché Gesù era fermamente convinto che al di là di ciò che un uomo possa aver vissuto nella vita, al di là di tutto, della tua cattiveria, della tua meschinità, delle tue fragilità, dei tuoi sbagli, Gesù era convinto che tutti, per tutti fosse ancora possibile mettersi in marcia e compiere un nuovo inizio della propria esistenza. Questa era speranza. Ecco, Gesù doveva essere un comunicatore di speranza impressionante. Cioè, io credo, il Vangelo lo dice, che tutte le persone che lo accostavano, anche disperate, cioè senza speranza, tornassero a credere nella vita. Come se accostando Gesù potessero dire, ma io posso ancora ricominciare. Posso ancora ricominciare. E voi provate a pensare quante volte la gente accosta la Chiesa e i suoi rappresentanti e si sentono finiti, vengono ancora condannati, cioè vengono bloccati. Ma come? Il cristianesimo è proprio tutt'altro. Allora, quale forza rigeneratrice esce da una certa Chiesa? Quando ti blocca, ti condanna, quando ti impedisce di alzarti, di ricominciare. Ma certo, ho sbagliato, sono fragile, sono caduto anche 100 volte, ma perché devo rimanere così? Cioè non sono anch'io, non posso anch'io partecipare alla felicità della vita? Non posso anch'io, non sono autorizzato? No, non sei autorizzato, hai sbagliato. Ma come? Sì. Ecco, per quanti sbagli tu possa aver compiuto, la felicità è ancora a tuo appannaggio. Tu puoi ricominciare a credere nella felicità. Ecco, questo era il grande messaggio di Gesù. Versetto 18 e 22, quindi seconda sezione redazionale. Vedendo la folla attorno a sé, Gesù ordinò di passare all'altra riva. Allora uno scriba si avvicinò e gli disse: Maestro, ti seguirò ovunque tu vada. Gli rispose Gesù: Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. E un altro dei suoi discepoli disse: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse: Seguimi, lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Sono due passaggi molto conosciuti, molto letti anche, ma forse adesso in questo contesto riusciamo forse a comprenderli meglio. Qui in questi versetti viene data l'esigenza della sequela. Cioè praticamente Matteo ci dice: se vuoi seguire Gesù devi lasciare, abbandonare tane e padri. Nidi, tane, lui parla di tane e nidi, ecco. Tane, nidi e padre. Tane e nidi, capite che sono due figure archetipali, se vogliamo, della femminilità, l'utero è una tana, è un nido. Quindi se vuoi, Gesù sta dicendo, se segui me, seguire Gesù vuol dire compiersi in qualche modo, no? Quindi Gesù sta dicendo, se vuoi diventare pienamente te stesso, comincia a uscire dalla tua tana, dal tuo nido materno. È interessante, vedendo la folla, ordinò di passare all'altra riva. Questo passaggio dell'altra riva non è soltanto un passaggio geografico, eh. Passare all'altra riva vuol dire cambiare proprio tutto, cambiare. È un passaggio, no? Un passaggio. E guarda caso, devi passare il mare, qui il mare di Galilea, ecco, ma devi attraversare l'acqua, l'acqua è il simbolo del male, no? Quindi proprio passare la riva vuol dire rinascere, eh? Se vuoi rinascere, allora devi morire, eh? Perché uscire dalla tana, dall'utero, vuol dire morire, no? Però è una morte che ti porta alla vita in pienezza, eh? Sembra una contraddizione, ma è così. A volte lasciare le zone di comfort, quindi tane, nidi, cioè si sta bene dentro la tana, no? E si sta bene dentro il nido, no? C'è il calore, c'è la protezione, c'è tutto ciò che è materno, tutto ciò, però se vuoi nascere devi lasciare, se vuoi rinascere devi morire. Questo è un tema che non è soltanto evangelico, questo è antropologico, ecco. E Gesù dice: non soltanto con la figura materna, non devi soltanto lasciare le tue zone di comfort per poter rinascere, devi anche lasciare la figura paterna. Cosa vuol dire lasciare la figura paterna? Questo vuole seppellire suo padre, no? Dice: lascialo, tu segui. Il padre è in qualche modo, è una figura, diciamo, simbolica, vuol dire rompere con l'immagine del padre, vuol dire rompere con tutti quegli affetti, quei doveri, cioè quei rapporti che sono in grado di determinarci, Cioè la figura del padre è una figura insieme autoritaria, che impone, ma che gioca sull'affetto. È devastante questo, eh. In psicologia questa cosa è devastante. Perché? Perché Gesù sta dicendo, stai attento, devi liberarti da tutte quelle personalità forti che hai incontrato nella tua vita, che hanno il potere, in nome dell'affetto, di tenerti legato. E guarda che ci siamo dentro un pochino tutti, perché i ricatti peggiori vengono sempre fatti a livello affettivo. Non c'è livello, no, i ricatti peggiori vengono vissuti proprio a livello affettivo. Genitore figlio, questa cosa è con tutto quello che ho fatto per te. Ah, grazie, boh. Cioè tu non puoi più muoverti di un passo perché tutto quello che ho fatto per te, no? Tu hai segato un figlio, nel senso, è morto. Perché non si scancerà mai da te, perché si sentirà con dei sensi di colpa incredibili. Io continuo a incontrare cinquantenni che per la paura, no? Per i sensi di colpa che hanno, si sono rovinati una vita. No? Sempre attaccati al genitore, sempre, ma è anziano, non ce la fa, sì. E intanto tu non sei vissuto. Quindi rompere con padri e madri è proprio questo, rompere con tutte queste figure, no, che hanno il potere di esercitare, no, un grande forza su di te e che ti tengono comunque in qualche modo unita in nome dell'affetto. No? E Gesù, quello che, a cui aspira, ecco, no, per quelle persone che incontra, è la libertà, è l'unico modo per rimanere liberi. Qui, perché l'io deve essere liberato non tanto da qualcuno, da qualcosa, ma per il compimento. No, la libertà non è libertà da, è libertà per. Qui è ancora abbastanza, ma se voi leggete Luca 14, nella versione precedente, non del 2008 ma del 74, poi è stata edulcorata nell'ultima versione, però per una volta che dovevano lasciare le cose così l'hanno cambiato. Comunque nel 74 Gesù dice, Luca 14:26, se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, persino la propria vita, cioè capite che odio è già una parola forte, eh? Quindi odio, ma nel senso proprio di separazione, ecco, no? Occorre separarsi, occorre spezzare un cordone ombelicale. Quindi sono importanti le cose, gli affetti, però questa mancanza ci farà scoprire il nostro vero tesoro. Cioè, la logica è sempre la stessa, o passi per una povertà di fondo della tua vita, o tu non farai mai esperienza della ricchezza. La povertà interiore è l'unica che permetterà di far emergere l'unico tesoro che ci portiamo dentro, e questo è importantissimo. Lascia che i morti seppelliscono i loro morti. Ma certo, perché la vita consiste proprio nel venire alla luce di se stessi. Credo che sia molto importante questa indicazione, perché Gesù continua a dirci che non basta venire alla luce, bisogna nascere alla vita, bisogna nascere. E si nasce continuamente, giorno dopo giorno, alla nostra vera essenza, alla nostra verità, noi siamo veramente esistenze in crescita in questo senso. E questo Gesù lo ripete continuamente, no? Abbiamo una grande responsabilità noi, quella di portare al compimento la nostra vita. Altrimenti siamo dei morti che continuano a seppellire morti. Mentre Gesù ci dice che se venissimo veramente alla luce di noi stessi, non moriamo più. Non moriamo più. Capite? Solo chi vive, solo chi è vivo non muore. Non chi è nato, perché chi è nato muore, ma chi è vivo non muore più. Questa è la grande novità del Vangelo. Però devi portarti alla luce, devi farti sbocciare, devi in qualche modo... Ecco, se non, e questo attraverso appunto l'uscita dai nidi, dalle tane, dai spezzare con i poteri forti. L'unico modo per non morire più è vivere da viventi. Vivere da viventi. C'è il rischio di vivere da morti, sono i zombie, no? Cioè quelli che non si sono mai presi in mano, che vivono sempre sulla superficialità delle cose, no? Io dico sempre, quelli che continuano a vivere da semi, eh? Un seme puoi lasciarlo anche lì 6.000 anni e non sboccia mica, no? Però è sempre bello, pulito. Ecco, poi la prossima volta ci buttiamo sul... la tempesta sedata, che è il primo in realtà miracolo di natura. Ecco, Gesù seda, calma una tempesta che vedremo che non è banale neanche questa. Bene.